Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Benvenuti anche oggi alla Fontana del Villaggio, al microfono Carla Rossi. Ci ha colpito, guardando Facebook, un appello di Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi, i due coniugi che ormai da anni hanno fatto di Trieste un luogo e della piazza di Trieste un luogo di accoglienza e di primo soccorso per tante persone che escono dalla frontiera, che hanno percorso chilometri e chilometri per riuscire a raggiungere l'Europa, che arrivano con i segni sulla loro pelle del cammino delle torture. E Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi si sono fatti carico, si fanno quotidianamente carico delle sofferenze di questi fratelli, li accolgono e fasciano le loro ferite. Sono veramente un esempio di nuovi samaritani. Adesso, all'inizio della stagione che si avvia verso pioggia e freddo, lanciano un appello da Trieste, da quella che loro chiamano la piazza del mondo. Aprite le chiese, aprite le case, in fila per un pezzetto di povero pollo da dividere in quattro, macilenti, bagnati, raffreddati, piove che Dio la manda. Questi sono gli ultimi arrivati dai boschi, fra loro un uomo che è rimasto intrappolato 2 mesi nella giungla per essere caduto in un precipizio. È vivo per miracolo è riuscito ad arrivare. Nessuna misericordia per loro, impietosamente nessuna porta viene aperta, ma si pensa solo a cacciar via vite umane come fossero zecche. Perché non lasciate aperto il sottopassaggio della stazione? È una crudeltà politica. Aprite le chiese, aprite gli oratori, aprite voi stessi, aprite le case. La cosa più bella del mondo, una canzone di Simone Cristicchi.
Io dalla vita ho imparato a rinascere, dalle occasioni ho imparato a non perderle, dalla gioia il senso delle lacrime. Io dal dolore ho imparato a non fingere, dai miei figli ho imparato a crescere, dall'amore come sopravvivere. Davanti a me ho visto un cielo coperto di nuvole e dopo il sole splendere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Che sei la cosa più grande del mondo, per me che forse non merito tanto, non merito tanto. (Susurra) madre ho imparato a non cedere, e dal tempo che tutto può succedere. Io dal destino ho imparato a proteggermi, da un abbraccio ho imparato a concedermi, dalla bellezza non so come difendermi. Dentro me ho visto un vuoto immenso crescere e un arcobaleno esplodere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Sei la cosa più grande del mondo, anche se forse non merito tanto, non merito tanto. Per ogni volta che un ostacolo ti metterà alla prova, o sentirai un brivido, un'emozione nuova, tu non avere mai paura, non sentirti persa, è solo vita, amore che ogni giorno ci attraversa. Nei capitoli che ancora non abbiamo scritto, tra quelle pagine che ancora non abbiamo letto, se tu mi cercherai anche solo un momento, mi troverai sempre al tuo fianco, te lo prometto.
E adesso passiamo a Papa Francesco e al suo intervento, che ha avuto grande risonanza in tutto il mondo, ad Assisi, all'incontro da lui voluto The Economy of Francesco, che ha incontrato circa 1000 giovani economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo. Il suo bellissimo discorso, il cuore del suo intervento, è costituito da tre indicazioni che ha rivolto ai giovani: guardare il mondo con gli occhi dei più poveri, assumere cioè la prospettiva delle vittime e degli scartati, non dimenticare di creare lavoro, lavoro buono, non dimenticare i lavoratori. Gli ideali, i desideri, i valori devono tradursi in opere concrete. Le idee devono diventare carne, cioè concretezza, impegno quotidiano. Il profetismo dei giovani di Francesco va a inserirsi in un contesto in cui non abbiamo saputo custodire il pianeta, non stiamo custodendo la pace. La nuova economia ispirata a Francesco d'Assisi oggi poi deve essere un'economia amica della terra, un'economia di pace. A proposito dei poveri, Papa Francesco dice che non basta lavorare per o con i poveri, quanto riuscire ad aprire cammini nuovi perché gli stessi poveri possano diventare protagonisti del cambiamento. Sono scenari di cambiamento, davvero, nell'ottica di una economia della vita.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere.
Fiorella Mannoia, il peso del coraggio.
Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento,
dicono che gli amori, anche i più grandi, poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore, allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
E adesso parliamo di una persona, di una vita, di un'esperienza, di un artista che veramente ha tanto da insegnare. Coraggio, forza d'animo, bravura. La volontà e l'entusiasmo sono le carte vincenti di Andrea Bianco. Andrea Bianco è un artista cieco e fa scultura e non solo, ma porta avanti anche un corso di scultura per non vedenti a Firenze. Lui è stato ideatore di questo, è un 44enne, si racconta parlando di arte, di disabilità, di spiritualità e altro ancora. La vera chiave per vivere serenamente la propria disabilità è guardare ai propri talenti, non ai propri limiti. Non esiste persona che non abbia delle doti intellettive o umane. Di questo è convinto Andrea Bianco. Lui è nato a Bolzano, è uno degli artefici del primo corso di scrittura per non vedenti, curato da una scuola di Firenze. E Bianco racconta la sua esperienza personale di non vedente. Lui l'ha vissuta come una sfida ad esprimere il meglio di se stessi. Racconta di aver perso la vista in un incidente automobilistico. Gli è venuto addosso un camion e l'utilitaria è stata scaraventata contro un platano che si trovava al bordo della strada. E la situazione è stata questa, gli occhi non hanno più potuto vedere, la vista completamente compromessa. Ovviamente, dice, mi trovavo un po' a disagio in questa nuova condizione, ma è stato sorprendente. Non sono mai stato preso dalla disperazione. Non so dirne la ragione. L'affetto dei familiari, sicuramente, della mia fidanzata Laura, che poi è diventata mia moglie, madre dei nostri quattro figli, il mio carattere forte. E, sicuramente anche la fede, dice, in questa circostanza. Prima dell'incidente, dice, non ero credente, ero un cristiano pro forma, come tanti. Avevo abbandonato la pratica dei sacramenti da anni. Non mi ponevo la questione di Dio, se esisteva bene, altrimenti la cosa non mi riguardava. Ritenevo di avere già tutto ciò di cui avevo bisogno, non ne sentivo la necessità. E qui l'artista dice una frase che veramente è molto forte e si fa fatica anche a capirla. Ritengo, dice, che l'incidente sia stato un atto di misericordia del Signore. Chissà quante volte aveva bussato al mio cuore, ma non avevo voluto sentire. A un certo momento il Signore ha permesso che ci sbattessi il naso. E a questo ragionamento sono arrivato dopo aver compiuto un cammino spirituale. La fede credo che aiuti a leggere la propria vita, gli avvenimenti passati, le circostanze attuali. Tutto si vede in un'ottica nuova. E abbiamo chiesto come lui abbia sviluppato la sua abilità di scultore. Sin da ragazzino, dice, c'era l'indole artistica, ho dovuto metterla nel cassetto perché all'epoca nella mia città non c'era il liceo artistico. Poi all'età di 40 anni ho scoperto che anche le persone non vedenti possono lavorare la creta e ho capito che quella poteva essere la strada per esprimere la mia propensione. Ed ecco che ha frequentato alcuni corsi di base in Toscana, ha imparato varie tecniche e l'ultimo passo per il momento, dopo aver imparato a lavorare il marmo bianchissimo ma durissimo, l'ultimo passo è quello di riprendere in mano un vecchio amore, la scultura del legno. E infine gli chiediamo, ma com'è nata l'idea di un corso per scultori non vedenti? È nata, risponde, da una necessità. Fino ad ora un non vedente che desiderava intraprendere la strada della scultura doveva essere un autodidatta, frequentare corsi normali, rimanendo sempre un passo indietro, perché solitamente si insegna basandosi sulla vista. I non vedenti utilizzano solamente tatto e udito. Il tatto non è alternativo alla vista, è integrativo. Anche le persone non vedenti dovrebbero imparare, anche le persone vedenti dovrebbero imparare ad usarlo. Siccome l'85% degli stimoli arriva al cervello attraverso gli occhi, ci si accontenta, ma è diverso: con il tatto si possono rilevare difetti che la vista non coglie, per non parlare delle sensazioni che si provano nel toccare un lavoro scultoreo. C'è bisogno di una formazione ad hoc per non vedenti. Ed ecco che io ho scoperto una scuola nata a Firenze. Ho scritto al direttore, gli ho sottoposto la questione e l'ho incontrato. Il direttore Giorgio Fozzati mi ha telefonato, ha espresso il suo interesse a quanto io gli proponevo e poi nel mese di febbraio di quest'anno, grazie all'intenso lavoro della scuola, ho iniziato il primo corso e c'erano diversi partecipanti e questa è stata una esperienza forte e particolare per me, un incoraggiamento per me e per tutti coloro che non vedenti hanno dentro questa capacità di esprimere opere d'arte. Questa è la storia di Andrea Bianco.
Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole.
La canzone degli occhi e del cuore di Claudio Chieffo conclude il nostro programma La Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta, vi ricorda le nostre frequenze 88.4 92.8. Gli orari della Fontana del Villaggio 12:06, 18:15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Poi c'è lo streaming e il podcast per ascoltarci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale volava dritto in alto verso il suo destino e non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quegli inventari fatti sempre senza amore. Così parlavo in fretta io, per non lasciare indietro niente, per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente. E mi dicevano i tuoi occhi che ero già stato perdonato. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale volava dritto in alto verso il suo destino e non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quegli inventari fatti sempre senza amore. E adesso torna da chi sai, da chi divide con te tutto, abbraccia forte i figli tuoi e non nascondere il tuo volto, perché dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia. E così volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava attraversando il cielo verso il grande cuore. Un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale volava dritto